Prima di lasciare la parola a Nicoletta con la sua consueta rubrica, i suoi racconti avvincenti e interessanti, vi ricordiamo il numero di telefono di Radio Notav, che è il 334-88-25117. Scriveteci, squillateci.
E allora partiamo con la storia di oggi. È una storia un po' malinconica, ma forse neanche tanto. In tema comunque... con questo primo pomeriggio che è davvero grigio, assai poco festivo e festaiolo, con questo cielo che non ci lascia vedere le montagne al di là dei tetti, ma tant'è, così è la vita. Allora, questa storia di oggi ci porta indietrissimo nel tempo, a quando Novalesa si chiamava ancora Novalux. C'è una leggenda intorno alla nascita del monastero, dell'abbazia di Novalesa, abbazia perché era luogo di abati. Addirittura il cronico novalicense la fa risalire all'epoca dell'apostolo Pietro, che avendo girato il mondo sulle vie romane arrivò, dice la leggenda, anche a Novalesa, e lì poi qualcuno portò una delle sue reliquie. Novalesa nacque a poco, prima con aree divise dove i monaci erano cenobiti, vivevano in solitudine, si costruivano magari capannucce intorno alle chiese, ma furono invece costruite mura salde per contenere, mantenere e rinchiudere i giovani, i novizi, in modo tale che non fossero distratti dalle attrattive del mondo esterno. Il clima è quello di una grande fraternità, di una grande pietas da parte anche di chi aveva più esperienza rispetto ai giovani e anche rispetto ai malati, però tra quelle mura qualcuno non può entrare e non potrà entrare mai. E questo qualcuno è la solita storia, no, di colei che porta nelle sue sembianze le tentazioni diaboliche, e cioè le donne. Tutti potevano entrare all'interno del convento, ma le donne no, perché difatti l'antica regola vieta l'entrata delle donne, e tant'è che il cronista non dimentica di ricordare che non possono entrare donne della plebe, ma neanche donne nobili. Dice il cronista: dinanzi al sacro cenobio, lontana da esso un tiro di freccia, vi era una chiesa eretta in onore della beatissima e gloriosissima Vergine Maria. È la cappelletta che ancora esiste e che viene chiamata di Maria Maddalena, presso la quale si prende la via che conduce al monastero. Nelle vicinanze della chiesa v'era una casa in cui venivano ospitate le donne, nobili che fossero, di umile origine, quando giungevano al santuario per adorare Dio e onorare gli apostoli. C'è una lunga descrizione appunto di questi luoghi, e poi però a un certo punto spiega il motivo per cui è vietato l'ingresso alle donne. La colpa è sempre del diavolo, dice il cronista: rimosso ogni traccia di pudore, bisogna ora raccontare per sommi capi perché a quel tempo fu fatto divieto alle donne di accedere al monastero. Orbene, prima che il patrizio Abbone, uomo devotissimo a Dio, che fu poi il fondatore appunto della Novalesa, con una sua sacra disposizione fondasse un cenobio destinato a diventare tanto illustre, quello nella località di Susa, più vicino, era nella località che ha nome Urbiano. Urbiano è la frazione di Monpantero attraverso cui si passava per salire verso il Seghino, e attraverso cui passa anche la strada per il Rocciamelone. Allora, nella località che ha nome Urbiano, un monastero dove viveva un prevosto. Adoperando il diavolo, tentatore del genere umano, le sue empie insidie contro di lui, senza pietà alcuna, egli desiderò, inorridisco a raccontarlo, le belle forme di una donna. del misfatto Abbone si dolse assai e cominciò a riflettere, come dissi nel libro precedente, sui casi dell'umana fragilità. La dimora dei monaci non sarebbe mai stata al riparo dalle tentazioni se intensi fossero stati i loro rapporti con le città e coi villaggi. Trasferì allora il monastero nella valle della Nuova Luce e con santo proposito affidò al suo testamento l'ordine per l'abate e per i monaci di non consentire che in futuro alcuna donna nobile che fosse o di umile origine ardisse mettere piede in quel sacro luogo. E poi c'è tutta una serie di notizie sul fatto che le donne che violavano il divieto poi incorrevano nelle ire divine tanto a morirne. E questo fu il caso addirittura della sposa di Carlo Magno, figlio del duca Pipino, che scese in Italia dopo l'Ottocento e dimorò più e più volte a Novalesa. Andava anche a Novalesa nella settimana santa per fare gli esercizi spirituali e portava naturalmente con sé il suo seguito e anche la giovane moglie. Un giorno il re si levò per recitare il mattutino insieme ai monaci. Era il giovedì santo in cui viene commemorata la cena del Signore. Sua moglie, la regina Berta, qui poi c'è anche una questione, perché in realtà Berta era la madre di Carlo Magno, la moglie era la famosa Ermengarda, che però secondo il nome, il suo nome di origine, e lei era longobarda, era Bertrand, e quindi potrebbe esserci un malinteso sui nomi. Comunque sta di fatto che sua moglie, che da molto tempo desiderava dare un'occhiata all'interno del monastero, si alzò di nascosto quella stessa notte e, senza palesare a nessuno la sua intenzione, tranne che a una sua fedelissima ancella, indossò un mantello col cappuccio per non essere riconosciuta e con passo rapido si diresse senza indugio al monastero. Ma come giunse dinanzi alle porte dell'oratorio di San Pietro, improvvisamente cadde a terra e spirò. Il re, mentre stava ritornando alla sua stanza dopo la recita del mattutino, la trovò giacente nel luogo in cui era stramazzata. I paggi del re, che precedevano, tratte più vicino alle candele, stavano a contemplarla, chiedendosi chi mai fosse, ma appena il re l'ebbe riconosciuta, così le disse: «Ah, mia cara, non potrai più tornartene con i piedi che t'hanno portata fin qui». E qui è la punizione dell'Altissimo, che non guarda al censo sociale, ma chi osa entrare in convento, nei luoghi proibiti, naturalmente lo fulmina. E la storia poi naturalmente va avanti, ci sono anche storie di signore, soprattutto quella che diventò santa, Petronilla, che ebbe il figlio deportato dai saraceni e che lo aspettò appunto fino alla morte, ma è un'altra storia che potremo raccontare in un altro momento, mentre vorrei proprio riprendere questa storia di Carlo Magno e della moglie di Carlo Magno. C'è la leggenda, dopo che egli riuscì ad entrare in Italia, grazie, dice il Chronicon, all'intervento di un giullare, mentre il Manzoni nella Delchi parla del famoso diacono Martino, egli poi continuò ad inseguire appunto il re Desiderio e la sua famiglia fino ad arrivare alle porte di Pavia. A Pavia non entrò perché c'era un santo vescovo, aspettò che il vescovo morisse, ma poi intanto aveva conquistato Ivrea, Vercelli, Novara, Piacenza, Milano, Parma, Tortona, tutte le città intorno. Come schiatta il vescovo, entra in Pavia, ma entra grazie al tradimento di una donna che è la figlia di Desiderio. Quindi questo è anche il segno che il Chronicon riprende notizie anche di tradizioni diverse. La figlia di Desiderio, che si innamora di Re Carlo, lo vede con la lunga chioma di lontano e quindi gli fa avere attraverso una catapulta un messaggio dove, innamorata di lui, lì il diavolo aveva agito in senso inverso evidentemente, gli promette di aiutarlo, di dargli le chiavi della città se però potrà interessarsi a lei e al suo amore. Naturalmente Carlo promette, perché entrare a Parigi val bene una messa. Lei dà le chiavi e loro entrano di notte e ce l'hai sulla strada ad aspettarli, ma lui non la degna neanche di uno sguardo. La truppa avanza, avanza la prima squadra dei cavalieri e la povera fanciulla viene schiacciata sotto i piedi dei cavalli, per cui lui entra, si prende il regno, ma lei l'amore di Carlo non l'avrà. Naturalmente questa leggenda risente anche di antiche leggende dell'antica storia di Roma. Ricordiamo la famosa vestale traditrice che aveva fatto entrare Tito Tazio e i Sabini all'interno di Roma, non tanto innamorata del capo degli invasori quanto piuttosto dei bracciali che i Sabini portavano alle braccia. E i bracciali glieli diedero in grande quantità, peccato che attaccati ai bracciali c'erano gli scudi, per cui quando la vestale si presentò, aprì le porte del Campidoglio, appunto, che era poi la rocca che doveva essere sgominata per poter entrare in Roma, le diedero i bracciali ma insieme anche gli scudi, per cui lei fu sommersa dagli scudi e così morì. Quindi le donne attente a questi condottieri infidi, in fondo la colpa è sempre del diavolo, cioè sempre della donna, ma noi diciamo che spesso la questione è proprio il contrario.